Bene, 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 bene. Dunque, siamo tornati nuovamente con voi. Buon pomeriggio da Marco Piccari e da Stefano Impalomeni. Ciao Stefano.
Ciao, ciao Marco, eccoci qui.
Stefano. Ci sono un po' di domande, Stefano, che stanno arrivando, vi fanno insomma delle domande proprio sui giocatori, quindi penso che sia, vedi, i temi sui giocatori, le posizioni, eccetera, scaldano sempre moltissimo interesse da questo punto di vista. Allora, c'è anche Daniele Garbo, mi dice Andrea in regia. Ciao Daniele, ben trovato.
Ben ritrovati, ciao ragazzi.
E c'è anche Massimo Bonanni. Ciao Massimo, ben trovato anche a te.
Ciao.
Allora, vi fanno questa domanda. Carmelo, dalla Sicilia, e salutiamo tutta la Sicilia naturalmente come sempre, ci scrive: buon pomeriggio, come vedreste Gabbia da centrale di destra al posto di Di Lorenzo? Sarebbe una scelta giusta o sbagliata? Proprio un rapido sondaggio. Stefano, come lo vedresti Gabbia al posto di Di Lorenzo?
Potrebbe essere anche, sì, uno dei tanti esperimenti. Perché no?
Massimo?
Io punterei fortissimo su Gatti. A me sta piacendo tantissimo Gatti. Sta acquisendo una personalità in due anni. Questo ragazzo è cresciuto tanto. Io, per me, lui deve diventare un punto fermo. Lui, Calafiori, Bastoni sono tre giocatori su cui puntare alla grande.
Bonanni punta su Gatti. Garbo?
Sono due opzioni, Gatti e Gabbia. Gatti mi sembra il nuovo Chiellini, anzi in Uria Verbus, ovviamente, perché comunque Chiellini sappiamo cosa ha fatto nella sua carriera, però è quello che gli assomiglia di più, insomma, diciamo, col marcatore puro, uno che ha grande grinta, grande determinazione, grande fisicità, quindi potrebbe andare molto bene, fermo restando che forse Gabbia è un po' più veloce sulla destra, ecco.
Va bene, va bene. Poi per esempio dicono che su Pellegrini condividono il giudizio di Massimo e dicono: qui si spaccia Chiesa per un grande giocatore, perché non è un Chiesa, com'è Stefano? Non è più un gran giocatore, dimenticato, non vale.
No, per me resta un ottimo giocatore. Chiesa?
Chiesa, no, perché dice qui valutiamo tanto Chiesa, figuriamoci gli altri, un po' questo. No,
ma il discorso è che poi se uno vuole allargare un po', approfondire l'analisi sui presunti fenomeni, per esempio oggi mi è capitato di parlare sul pallone d'oro, mettendo a raffronto, no, dei palloni d'oro, cioè se tu hai un nome, certo. Io no, cioè, mentre mi ricordo tanti anni fa dicevo Messi o Cristiano Ronaldo o Zidane o, cioè voglio dire, adesso è tutto molto molto fluido, come anche, voglio dire, il nostro giudizio non è che cambia dalla mattina alla sera, però ci sono giocatori che tu dici adesso, per esempio, ecco, Massimo dice Gatti, magari Gatti fra 10 mesi non è più Gatti, cioè. E come la stessa cosa, è tutto molto poco desiderabile. Non è che ci sono tutti questi fenomeni che fanno 4-5 anni a livelli altissimi in maniera consecutiva, o no? Cioè, non lo so, io ci sono ottimi calciatori, ma fenomeni ce ne sono più. Chiesa, secondo me, rientra tra questa categoria degli ottimi calciatori.
Sì, per me è un ottimo calciatore. Non so che ne... Daniele, per te è un ottimo calciatore. Meno... Che poi io sono convinto di una cosa, ve la butto lì. Lui per me torna in Italia. Questo passaggio a Liverpool io lo vedo come una situazione di transizione per tornare in Italia. E secondo me ci torna il prossimo anno, guarda che vi dico.
Vediamo, può darsi. Certo è che il Chiesa che abbiamo visto agli europei non l'abbiamo più rivisto, sia per motivi fisici, di infortuni e così via, sia perché forse l'allenatore che aveva la Juventus non lo vedeva tantissimo, ma insomma... quel giocatore lì non l'abbiamo più rivisto, non so se lo rivedremo più, francamente non è più un ragazzino, quindi mi auguro che possa tornare quello che conoscevamo. E per quanto riguarda invece, cos'era l'altro aspetto?
No, era la sottolineatura sui giocatori, dice qui si spaccia Chiesa come un grande giocatore.
Ha ragione Stefano, non ci sono fenomeni in questa nazionale,
non ci sono fenomeni,
detto prima anch'io. Ma soprattutto se noi scorriamo la lista dei convocati di Spalletti, io mi chiedo quanti di questi convocati di Spalletti sarebbero stati convocati nella nazionale che vince il mondiale del 2006.
Lo so, hai ragione Daniele, però io mi sento pure di aggiungere a questa cosa, le generazioni non sono sempre tutte uguali, insomma, nel senso...
Ma sai, c'è un fatto che ha cambiato,
erano più forti.
Ormai il 73% dei giocatori di Serie A sono stranieri, quindi sono pochissimi gli italiani, cui
Aspetta che ti sentiamo male, metti di meglio, Daniele. Ti sentiamo, ti sentivamo un po' a tratti.
E dico, la base è talmente modesta che basta giocare 3 partite in Serie A per essere convocati in nazionale. Una volta non era così.
Questo è vero, questo è vero, questo è vero. Questo è verissimo. Questo è verissimo. Massimo, chiudi te su questa cosa, poi andiamo su un altro argomento.
Credo che comunque sì, Chiesa, ho sempre pensato che sia un gran giocatore, a me piace molto, però mi piace il 4-3-3. La nostra nazionale al momento non gioca così, lui dopo l'infortunio non è lo stesso Chiesa, quindi ha bisogno di tempo. Secondo me si trova in una situazione ad oggi in cui, se lui riesce a ritrovare una serenità e una sua integrità fisica, meglio del Liverpool, insomma, che gioca in 4-3-3 a ritmo spedito, io penso che sia un contesto importante dove poter crescere. Poi per me Chiesa in Inghilterra è un peccato dirlo, e anche io sono convinto che, soprattutto se rinnoverà Salah, lui il prossimo anno o comunque tra un anno e mezzo torna in Italia.
Ah, ma lui torna in Italia, io sono pronto a fare una scommessa. Per me il prossimo anno torna in Italia.
Non mi dica che torna a Roma però, che
no,
va alla Roma.
No, per me va all'Inter, io lo dico oggi, poi ero smentito, ma per me va all'Inter. Torna in Italia e va all'Inter. Questo passaggio a Liverpool è un passaggio che serviva come per così allontanarsi, no? Non si poteva fare uno scambio, non poteva passare all'Inter, stava a scadenza di contratto, apparato sarebbe successo. Va a Liverpool, io sono convinto che torna all'Inter, che viene in Italia e torna all'Inter.
Capito, ma Liverpool ha speso un po' di soldi per comprare Chiesa.
Vabbè, vediamo, dai, magari ho detto una cavolata e buonanotte.
No, poi magari ci va all'Inter, però è un passaggio, cioè non può essere, non posso pensare va a Liverpool ma è destinato ad andare all'Inter ugualmente, cioè ha fatto una scelta, è andato a Liverpool. Ad oggi comunque a me piace come quinto di centrocampo, ma all'Inter lo metti come quinto di centrocampo, era come, non so se vi ricordate, io pensavo Felipe Anderson potesse andare all'Inter perché
bisogna vedere pure se rimane Inzaghi il prossimo anno, Massimo.
Sono così tanto sicuro che rimane Inzaghi all'Inter.
Apposta, potrebbero cambiare tante cose, insomma, no? Certo. Che ne sai? No, ma no, Stefano, non è un quadro che, insomma, adesso la buttiamo lì, però non, sicurezza.
I quadri cambiano,
sì, quindi, magari.
Però credo che Salah andrà via e quindi
tu dici gli spiana la strada.
Beh, qualcosa si libera, qualche casella, qualche posto, no? Ci avrà più possibilità, credo. Perché Salah, credo che o va al Bayern, andrà da qualche parte, ma se ne va.
Dice, hanno speso 13 milioni, mica 30 per Chiesa, quindi non è che hanno speso una grande cifra, Massimo. Le cifre sono ancora, rientrano nei parametri italiani, cioè se vuole rientrare in Italia, insomma, non è che devono spendere una cifra esorbitante, ecco, capito?
13 è quello che hanno speso, poi bisogna vedere quanto vogliono.
Vabbè.
È mica detto che lo rivendono a 13.
No, a 13 no, ma mica lo possono vendere a 80, scusa, dai.
Ma che c'entra? Non a 80, ma ragazzo ha firmato 4 anni, eh?
Vabbè, ti ho detto, è una mia idea, poi magari dico una grossa cavolata, quindi vediamo, io sono convinto che lui ritorna in Italia, poi... vedremo, dai, vedremo. Va bene, va bene. No, l'ultima cosa che vi voglio chiedere sulla nazionale, potrebbe essere questo un po' il centrocampo tipo. Vi do questi tre nomi, mi dite se siete d'accordo o meno. Stefano, ti do questi tre nomi: Ricci, perché ci è piaciuto tanto, l'hai sottolineato tu, ma tu l'hai sottolineato giorni addietro quando facevamo un po' un confronto tra i centrocampisti, tra i play, no, del nostro campionato. Ti dico Ricci, Tonali, Barella. Potrebbe essere questo l'asse centrale? Diciamo il centrocampo azzurro tipo?
Sì,
con Frattesi pronto a subentrare naturalmente,
sì,
con,
sì, sarà
questo, sì. No? Ci siamo,
sì.
Come,
ci siamo.
E abbiamo un po' tutto qui, no? Qualità, dinamismo, mi sembra insomma un terzetto, non so che voto dato un terzetto del genere, che livello è questo terzetto, Stefano?
Beh, un ottimo livello, c'è tutto. Inserimento, tecnica, agonismo, contrasto, pressing, volume di gioco, cioè voglio dire, Barella può abbassarsi, ecco, Barella mi sembra quello diciamo più versatile dei tre. Tonali, come ha detto Massimo, è straordinario, Ecco, forse quando io ho detto Ricci, ha detto bene anche Massimo. Tonali, Tonali ha dato un altro, proprio un'altra energia al centrocampo.
Però serve anche un giocatore come Ricci, che mi sembra avere un po' più, non so se sbaglio, però mi sembra essere un po' più geometrico lui degli altri due.
Esatto, certo, come no. Sì, ma ci starebbe bene anche un Rovella.
Rovella potrebbe essere un'alternativa, abbiamo, potrebbe essere un'alternativa.
Abbiamo
Rovella,
un'abbondanza, un'ottima qualità in mezzo al campo.
Massimo, tu che valore dai a questo centrocampo?
Beh, importante, Barella giocatore forte, Tonali giocatore forte, Ricci è un giocatore in forte ascesa e quindi sicuramente è un gran centrocampo. Sono un pochino preoccupato, visto che per me l'andamento sarà quello del 3-5-1-1, sì, con la punta centrale. A noi sai chi ci manca proprio tanto? Il Simone Perrotta della situazione. Questo modulo per Simone Perrotta sarebbe stato fantastico, un giocatore che si mette lì e attacca la profondità come se non ci fosse un domani, che non è Pellegrini, non ce l'abbiamo. Pellegrini è un giocatore da palla addosso, ma in questo momento non glielo sta neanche chiedendo l'allenatore. L'allenatore, ho sentito la conferenza stampa il giorno prima della partita, lui chiedeva un palleggio costante all'interno del campo, quindi non voleva sviluppare un gioco tantissimo sulle fasce, ma voleva creare densità all'interno del campo e portare dei giocatori a giocare vicino, e Pellegrini in questo ce l'ha. Ma se tu vuoi giocare 3-5-1-1, una delle due punte deve attaccare la profondità. Retegui non è uno da attacco della profondità, il trequartista per me deve attaccare la profondità, ecco perché gli dico dovrebbe avere un po' le caratteristiche di Perrotta, no? Che però in Italia
non ce l'abbiamo,
non c'ha nessuno. Ci ha provato con Frattesi ma non è andato proprio benissimo.
Ci manca un giocatore secondo te con quelle caratteristiche, tu dici?
Se vuole continuare a giocare così, sì, secondo me sì.
Daniele?
Ma io non sono molto affascinato da 3-5-1-1 di cui parla Massimo, mi auguro che non sia proprio questo il destino, però deciderà poi l'allenatore. Per quanto riguarda il voto a questo centrocampo che abbiamo citato, è un centrocampo da 7-7,5 secondo me. E Ricci sicuramente è il più regista dei tre, senza dubbio, è quello che ama di più dare i tempi, fare il metronomo, dettare i tempi, le geometrie e così via. Gli altri due sono due eccellenti mezze ali che oltretutto hanno anche, soprattutto Barella, gli inserimenti, la capacità di tirare in porta. Quindi secondo me è un eccellente centrocampo che può non sfigurare a livello dei migliori centrocampi europei, senza dubbio.
Staremo un po' a vedere, insomma, perché poi ecco, questi tre ci sono. Poi diceva ad esempio Stefano qualche altra alternativa il campionato potrebbe comunque dare, no? A Spalletti andando avanti, staremo a vedere. Sentite, lascio la nazionale perché poi rigioca lunedì, avremo tempo e modo per ritornarci, e vi voglio chiedere una cosa. Stavo leggendo, Stefano, che ieri noi abbiamo avuto il professor Pino Capua che ci ha detto un po' la situazione di Cop Miners, i tempi di recupero per questo problema, però oggi leggo che si sta provando con un'armatura, si potrebbe un'armatura per Cop, una protezione al costato per tentare di anticipare il rientro, cioè quindi provare a fare di tutto per farlo giocare con la Lazio. Io vi chiedo proprio se è giusta come situazione, cioè nel senso rischiare così oppure aspettare e farlo rientrare un po' più avanti. Stefano, che dici? Perché poi tu ieri ci spiegavi che questo è pure un problema di respirazione, non è facile risolverlo, no? Ne parlavamo proprio col professor che mi dice, Pino Capo ha detto, ci sono dei tempi che dipendono, bisogna lasciare andare le cose, non si può intervenire in nessun modo, ecco.
Sì, ha detto la natura deve fare il suo corso. Ma se lui respira e si allena, e il problema è soltanto per evitare un'ulteriore botta che potrebbe ancora aggravare la situazione ancora di più, io sono per la protezione, perché la Juventus rischia con la Lazio, quindi sono punti importanti, quindi è meglio averci avrà un sacco di assenti, Nico Gonzalez, Consessao, Bremer, quindi con Miners deve giocare, se si deve recuperare in un questo senso, io sarei per questa armatura di cui hai parlato tu. Adesso non so di che cosa si possa trattare, gomma piuma, qualcosa, non lo so.
Quindi tu lo rischieresti?
Sì, come no? Qui si rischia grosso.
Vedi, questo già è un'osservazione che mi prendo. Quindi Stefano rischierebbe, Daniele?
Ma lì dipende da come si sente il giocatore, francamente, credo che la sua opinione sia fondamentale. È chiaro che se teme di giocare condizionato e teme di farsi male nuovamente, magari non è il caso di schierarlo. Se il giocatore dice che si sente bene, che non ha paura, e magari l'allenatore decide di mandarlo in campo. Questa è una decisione che spetta a loro due sostanzialmente.
Io stavo cercando di prendere qualche ulteriore... Dice il club non vuole bruciare i tempi, nel mirino c'è soprattutto l'Inter, i derby d'Italia, però si proverà con questa speciale protezione per il costato, una sorta di armatura per tutelare da eventuali colpi e rimanere a disposizione del tecnico, già per il match di sabato contro la Lazio. Molto dipenderà dalle sue sensazioni, e quindi qui si ricollega a quello che diceva anche Daniele, anche perché il club non vuole affrettare i tempi, quindi un tentativo si farà. Massimo.
Ma io sono convinto che non ci sia bisogno di forzare nulla. È complicato anche perché poi ti dico una cosa, non è che stai nei dilettanti, no, dove sai che Coop Miners non si è allenato, però non sai il motivo. Cioè qua lo sanno tutti che Coop Miners ha problemi al costato, ci metti un nanosecondo se vuoi a fare
un'entrata,
a far rovinare la partita a Coop Miners dopo 5 minuti, insomma, no? Non lo so, per me non è la finale della Champions dove tu dici mancano due partite e allora lo rischiamo uguale, cioè manca tutto un anno, è una partita importante ma non è una partita fondamentale, il ragazzo deve recuperare come giusto che sia, e è giusto cercare di affrettare un pochino i tempi perché è un giocatore importante, però cioè non è che dici sai stai comunque mettendo una mascherina perché ti è rotto il naso, no? Come Osimhen.
Sì, ho capito quello che dici.
Qua su un discorso anche di respirazione non è proprio così tanto semplice. Poi giocare con una cosa in più addosso, boh, per me sembra follia.
Per te è follia. Stefano, un ascoltatore ti scrive: se fanno giocare uno con una costola così e non Douglas Ruiz, la situazione è parecchio grave per il brasiliano. Però Douglas Luiz potrebbe giocare prescindere dalla presenza di Coop Miners,
sì,
no?
Non mischiamo le cose. No.
Perché poi
io capisco quello che voleva dire Massimo, però non si tratta di una finale, non si tratta della fine del mondo, non c'è il campionato ancora lungo, però se la Juve perde poi Maracanã sarà un lunedì scintillante, insomma.
Ma non succede, Stefano, non succede.
No, però ho capito. Ma se dovesse succedere, voglio dire, la Juventus sarebbe la quinta partita, giusto? Correggimi se sbaglio, ma senza vittoria all'Allianz Stadium. Cioè. Quindi ecco perché.
Tu dici una partita, è un passaggio importante, tu dici questo.
Cercherà in ogni modo di recuperare il valoroso e straordinario giocatore olandese.
Vabbè, vediamo, ci abbiamo ancora tempo e giorni per vedere. Dice armatura di che cosa? Amico modulato, qualsiasi protezione che possa da una parte causare danni agli altri calciatori in caso, vabbè, ma io penso, scusami, io credo che se applicano qualcosa è perché lo possono fare, non penso che facciano una cosa contro
una cosa che ne so, magari
dai, su, ragazzi.
Carbonio e gomma piuma ormai.
Ma adesso non viene, diciamo, specificato di che cosa si tratta, però non penso che sia una cosa che possa poi provocare dei danni agli altri giocatori.
Ragazzi, Massimo,
se arriviamo pure a questo.
Ma scusami, Marco, però quello diceva Massimo: ha detto, ma se io so che con Maness c'è un problema, allora io un po' speculo. Però se io ho la protezione col carbonio e la gomma piuma, per prendere le bolle non succede niente.
I parastinchi sono tutti fatti di carbonio,
apposta, voglio dire, quindi dai. No. Sentite, siccome vi sto per chiudere questo passaggio, c'è una domanda per Massimo. Dico, ma Frattesi non è un Perrotta che da centrocampista attacca la profondità? Ci chiede Stefano da Verona. Un altro dice, basta alzare Frattesi e mettere Barella a centrocampo. Frattesi è più simile a Perrotta. Siete d'accordo?
Stefano, amico da Verona. Sì.
Lui dice: non è un Perrotta,
ma l'ha già fatto una partita. Non ricordo quando l'Italia ha giocato una partita con Retechi prima punta, mi sa Scamacca prima punta e Frattesi sotto. Però non è che mi ha convinto più di tanto. Guardate che trovare un Simone Perrotta è difficilissimo, è impossibile, certo. Secondo me.
Simone Perrotta, che, correggimi se sbaglio Stefano, che tu c'hai più memoria storica di me, fu inventato in quel ruolo proprio da Spalletti, giusto? Come trequartista?
Sì, da Spalletti.
Da Spalletti.
Sì, esattamente.
Sì, sì, sì. Che si
inventò. In un Roma Chievo alla vigilia, esatto, di dicembre, dopo una crisi interminabile, uscì fuori con Totti centravanti, Perrotta là.
E da lì svoltò.
Roma, poi dalla ripresa dopo le vacanze natalizie, no, scusami, a Genova, credo. A Genova, se non mi ricordo, con la Samp. E poi lì 11 vittorie consecutive, sì. E nacque la Roma di Spalletti.
Allora, ci stiamo per salutare, però voglio chiedere una cosa a Massimo e Daniele Garbo, perché Stefano rimane, abbiamo tempo per ritornarci, così lo faccio pensare a Stefano un attimo. Stiamo chiedendo all'inizio di questa puntata, un gioco con i nostri ascoltatori, chi è stato, dopo 7 giornate di campionato, secondo voi il miglior calciatore? Ho tanti voti già qui, vi dico, non vi dico però, prima votate, poi vi dico a chi hanno votato gli ascoltatori. Dopo 7 giornate, il migliore secondo voi, uno solo, non me ne dite due, uno solo, scegliete un giocatore che può essere il migliore. Qualcuno ha votato anche i portieri, quindi non c'è soltanto il discorso di chi segna, è proprio quello che ritenete abbia fatto veramente meglio fino ad oggi, a prescindere dai gol. Massimo.
Lo sai che mi hai trovato spiazzato.
Guarda, qua hanno votato un sacco di giocatori e c'è qualcuno che ha preso parecchi voti, e poi ti dico chi.
Un giocatore che sta spostando un po' gli equilibri. Sinceramente.
Non ti viene. Ti do ancora 30
Turam,
secondi.
Turam.
I miei voti Turam. Bonanni vota Turam. Vediamo chi vota Daniele Garbo. Daniele.
Mi ha rubato l'idea.
Vabbè,
Copione.
Chi voti tu?
Mi ha rubato l'idea, ti voto anch'io Turam, sono d'accordo.
Voti anche te Turam. Dopo sento anche Stefano. Intanto do la classifica. Adesso, in questo momento, i più votati sono Pulisic e Lobotka, poi Tavares, poi Turam, Kalulu, Buongiorno, Cambiaso e De Gea, il portiere. Adesso, dagli ascoltatori. Quindi continuate a votare anche voi al 331-8200-213. Stefano, me lo vuoi dire adesso o lo diciamo dopo?
Ma certo, te lo
dico. Dimmelo adesso.
Un nome che non ci sarà e sorprenderà tutti.
Vai.
Nico Pass, quello del Como, mi piace da morire.
Nico Pass, ti piace?
Pensavo di questi Pellegrini.
Quanto sei spiritoso, Bonanni, quanto sei spiritoso. Va bene.
Ci sarà tempo
per rifarci, caro Stefano. Allora, Nico Passe, che tra l'altro ti dico.
Storia delle cose proprio.
Dai, ti dirò, Stefano, che anche il nostro regista Andrea Magliocca ha votato Nico Passe. Quindi ti dico, sei in
bravo,
compagnia.
Andrea.
Bene, saluto, buon fine settimana a Daniele Garbo e a Massimo Bonanni. A lunedì, ragazzi. Un abbraccio forte.
Ciao ragazzi.
Allora, ci fermiamo. 331 8200 213 per i vostri messaggi. Torniamo subito dopo il break con Stefano Impallomeni e con i tre amici del venerdì che conoscete benissimo, possiamo già elencarli: sono il direttore De Paola, il portierone Simone Braglia e Massimo Orlando. E quindi state con noi, perché torniamo subito.